Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. E stiamo leggendo, ecco, il testo di Giuseppe Tio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire. Ecco, stiamo ormai nella sezione dedicata al culto della santità di San Giuseppe, quindi è ecco, una cosa essenziale per la Chiesa. Ecco, i santi sono oggetto di culto perché sono santificati dalla grazia. Questa più bella e preziosa novità della vita evangelica, ecco, della vita che ci ha portato Cristo dal cielo, e cioè che noi possiamo essere partecipi della natura divina di Cristo. E quindi i santi anticipano questo stato, e sono proposti a modello, riconosciuti dalla Chiesa, appunto da un esame attento delle loro virtù, ecco, della loro vita, ecco, per essere, ecco, esempi tra noi e anche mediatori, intercessori per noi della santità a cui tutti dobbiamo giungere per volontà di Dio. Il direttorio su pietà popolare e liturgia, all'interno del capitolo sulla venerazione per i santi e i beati, ha un paragrafo specifico su San Giuseppe. Insieme a San Giovanni Battista è l'unico santo ad essere trattato singolarmente e per quanto riguarda il culto da tributargli, fa queste precisazioni. Ecco il direttorio, no? Ecco, beh, tutti i santi sono importanti, però San Giuseppe e San Giovanni Battista hanno un ruolo, una definizione particolare nella santità, no? La pietà popolare comprende la validità e l'universalità del patrocinio di San Giuseppe, alla cui premurosa custodia Dio ha voluto affidare gli inizi della nostra redenzione. Direttore sulla pietà popolare. Quindi, insomma, un riconoscimento che non tutti i santi hanno. Vuol dire che ha veramente un posto speciale nella santità. E i suoi tesori più preziosi, ecco, gli inizi della redenzione sono affidati a San Giuseppe, perché senza San Giuseppe, ecco, il Signore non avrebbe iniziato la redenzione, si è affidato agli uomini, si è affidato alla Madonna in primis ha chiesto il suo consenso per la redenzione. La Madonna non poteva sottrarsi ovviamente a questo, era un compito troppo grande, troppo universale, troppo santo per essere rifiutato. E poi è stata creata da Dio per questo. Dio si è costruito la sua dimora, come dice il libro dei Proverbi, capitolo 8. Dio si è costruito la sua dimora, si è fabbricato la sua dimora. Quindi la Madonna esiste solo per Cristo. Esiste perché doveva essere tempio di Cristo, inizio della redenzione, arca dell'alleanza, arca della nuova alleanza, oggetto del culto vero, unico, universale, globale. Ecco, oggi globalismo si fonda su altri criteri, si fonda sul potere finanziario di poche famiglie, per lo più di una certa stirpe, non vogliamo dire quale, se no ci accusano in un certo modo, ecco, di discriminazione razziale. Però purtroppo è vero. Globalismo è fatto da pochi potentati finanziari per ridurre il mondo a un cumulo di macerie, ecco, e gli altri sopravvissuti a queste macerie, schiavi, renderli schiavi da sfruttare. Questo è il motivo per cui esiste, ecco, il globalismo, l'ideologia globalista del World Economic Forum, del Bilderberg, no? Ecco, della Federal Reserve, insomma, quelli che stampano, producono il denaro, ecco, e ovviamente si arricchiscono sulle spalle della gente. Il progetto universalista, ecco, non vorrei dire globalista, perché globalista richiama un po' una concezione molto materialistica dell'uomo. L'uomo è una cosa, l'uomo è un oggetto, diciamo, è una gleba, ecco, appunto, una massa informe da plasmare a piacimento, come se fosse appunto un pezzo di marmo, ecco, da sgrossare, o un qualsiasi altro materiale. Non è così. L'uomo è immagine di Dio, è il vivente, detiene la vita divina in sé, e se detiene questa vita divina, ecco, allora bisogna rispettarlo, trattarlo come uno che è depositario della divinità, non come un oggetto. non come una cosa, come vogliono fare appunto le elite globaliste. Ecco, l'Unione Europea in primis è creata da queste elite, i grandi mercati finanziari, che sono poche famiglie che governano il mondo con i loro miliardi e diciamo sì. Fanno oggetto delle loro minacce, dei loro ricatti, anche gli stati stessi sono ricattati da queste elite. E questa è la globalizzazione a cui ci si vuole assoggettare, no? Da parte appunto di chi ci comanda, ecco, dietro le quinte. Ma noi ci vogliamo ribellare, vogliamo essere governati solo da Gesù e da nessun altro. A San Giuseppe sono affidati anche i nostri beni più preziosi, cioè la Vergine, Gesù, la Grazia, la Chiesa, ecco, tutto il cammino che poi Gesù avrebbe compiuto per realizzare la nostra salvezza. Tutto è nel cuore di Giuseppe, tutto nel suo cuore, tutto è scritto nel cuore di Dio. E allora, ecco. Il Signore compie la sua opera per mezzo delle opere di San Giuseppe. Si serve delle opere di San Giuseppe, perché i santi non sono nulla, sono strumenti nelle mani di Dio, sono strumenti nelle mani del Signore. E quindi operano per conto di Dio, operano nella santità di Dio, soprattutto se corrispondono alla grazia, sono i più santi, sono i più vicini a Dio. La liturgia, celebrando i misteri della vita del Salvatore, soprattutto quelli della nascita e dell'infanzia, commemora spesso la figura e il ruolo di San Giuseppe. Nel tempo di Avvento, nel tempo di Natale, sono le letture che riguardano San Giuseppe, ovviamente, no? In particolare nella festa della Santa Famiglia, nella solennità del 19 marzo, nella memoria del 1 maggio. Il nome di San Giuseppe ricorre nel Communicantes del canone romano, ma è anche nelle altre preghiere eucaristiche, ormai è stato aggiunto da Papa Francesco, no? Il canone romano lo aggiunse Giovanni XXIII, come è noto, no? Prima non c'era, no? Non era contemplato nel canone, ecco l'intercessione di San Giuseppe. Nella raccomandazione dei moribondi è suggerita l'invocazione del Santo Patriarca. Certamente le litanie dei santi si leggono durante la raccomandazione dell'anima e comprendono anche, ovviamente, l'invocazione a San Giuseppe, il primo a essere invocato, patrono dei moribondi. E nella stessa circostanza la comunità prega perché l'anima del moribondo, partita da questo mondo, trovi dimora nella pace della Santa Gerusalemme con la Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe e con tutti gli angeli e i santi. Il codice di diritto canonico, disciplinando l'osservanza per i giorni di festa, in particolare la domenica, giorno del Signore, aggiunge ugualmente devono essere osservati i giorni del Natale, del Signore nostro Gesù Cristo, dell'Epifania, dell'Ascensione, del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, della Santa Madre di Dio, della sua Immacolata Concezione e Assunzione, di San Giuseppe, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e infine tutti i santi, tutti quanti devono essere onorati, quindi anche San Giuseppe deve essere onorato in maniera speciale per proprio legge ecclesiastica, legge divina ecclesiastica, no? Non celebrare la festa di San Giuseppe è un peccato, quindi. Beh, ovviamente non è più festa solenne, a meno che non sia un patrono di qualche comunità religiosa, oppure patrono di qualche città, però non è più festa di precetto San Giuseppe, notasi, ecco, è anche una festività civile, e quindi la Chiesa legava, ecco, la festa di San Giuseppe al precetto, così come anche il 1 maggio, no? Il 1 maggio no, però la festa di tutti i santi, sì, ecco, la festa di tutti i santi è legata tuttora al precetto, l'8 dicembre, 8 dicembre l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il 15 agosto l'Assunzione di Maria. San Giuseppe purtroppo è stato declassato, ma più per motivi civili, no? Che per motivi religiosi, perché ovviamente gli stati massonici, gli stati laici non confessionali hanno abolito la festività, molte festività cristiane, no? E quindi i cristiani si devono arrangiare, non è che possono celebrare, ecco, osservare il giorno di precetto, perché lo Stato non lo riconosce più, quindi devono andare a lavorare. E una volta anche San Francesco era festa di precetto, perché era patrono d'Italia. Santa Caterina no, stranamente, guarda caso, forse perché capitava in Quaresima, allora durante le festività, appunto, di Pasqua c'era anche Santa Caterina, quindi passava un po' in secondo piano. Ma San Francesco di solito, ecco, era associato alla cultura italiana, no? Ecco, allo Stato italiano, era un santo di Stato. È fatto santo e patrono d'Italia proprio in tempi in cui appunto, lo Stato era già, diciamo così, consolidato. E va bene, quindi devono essere osservati i giorni del Natale, del Signore, di Cristo, dell'Epifania, dell'Ascensione, di San Giuseppe. Dobbiamo osservare che a parte la Litania dei Santi, dove il nome di San Giuseppe viene subito quello di San Giovanni Battista, in tutti gli altri casi il suo nome è posto subito dopo quello della Vergine Maria. In conclusione, giova ricordare che il culto e la venerazione per San Giuseppe, come per tutti gli altri santi, si colloca all'interno di quella verità di fede definita, Communio Sanctorum, che molto bene sviluppa il documento conciliare della Lumen Gentium. In esso si afferma che i santi ci aiutano e soccorrono nella nostra debolezza, in virtù della loro più intima unione con Cristo. Se questo vale per tutti i santi, a maggior ragione ciò vale per San Giuseppe, scelto dalla provvidenza divina, ad essere sposo della Madre di Dio, Padre terreno e custode del Redentore. Proprio per questo, inserendo il nome di San Giuseppe accanto a quello di Maria Santissima, nella parte più importante della Messa, la preghiera eucaristica, i pontefici hanno voluto farci capire che Maria e Giuseppe vanno considerati sempre in una strettissima comunione di vita. Piuttosto che fare sottili distinzioni di ruoli, i quali rischiano soltanto di creare incoronamenti, precedenze e peggio ancora distanze tra le persone. Beh, certo, quando vivevano insieme la Madonna e San Giuseppe non si chiedevano chi fosse il più grande. E Gesù stesso sfata questo mito, no? Chi è più grande tra tutti gli apostoli? Allora lui prende il bambino, lo posa in mezzo. Dice, chi è, si fa piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Quindi chi è il più grande tra Giuseppe e Maria? Chi si è fatto più umile davanti a Dio? Chi ha accolto meglio la volontà di Dio? Chi è stato osservante, sin nei minimi particolari, con meticolosa spiritualità e mistica precisione, al volere del Signore? Ecco, chi ha fatto questo allora è grande nel regno dei cieli, ma chi non lo ha fatto, ecco, ovviamente sarà considerato più basso, ma questo giudizio spetta solo a Dio. Loro non è che si sognavano mai di dire io sono più grande di te, io sono più vicino a Dio di te. Ecco, ognuno faceva ciò che sapeva per ottemperare al bene che il Signore ci ha dato. Questo dovremmo fare anche noi, no? È giusto dare culto quindi a San Giuseppe, è giusto riconoscerlo come un grande servitore di Dio e chiedere anche le grazie necessarie per la nostra salvezza, per la nostra difesa dal maligno. A questo santo patriarca abbiamo visto gli esempi, no, di Santa Teresa, Teresa d'Avila, San Bernardino da Siena, che erano devotissimi e diffusori soprattutto del culto di San Giuseppe. Beh, furono due pilastri, uno francescano, l'altra teresiana, carmelitana, ecco, riformatrice del Carmelo, ma che entrambi riconobbero il santo patrocinio di San Giuseppe e lo videro glorificato e gli hanno testimoniato di lui una potenza che magari altri santi non hanno, una vicinanza, una intercessione, un ascendente verso il cuore di Cristo che è riservata solo a Lui. Senza fare paragone con la Madonna, certo, la Madonna si può dire che è di un altro pianeta, perché è concepita senza peccato, la sua sensibilità, la sua conoscenza, la sua percezione delle cose, la sua visione soprannaturale, Certo, era molto più grande della nostra, e noi siamo un po' terreni, anche se ci sforziamo di essere spirituali, facciamo un cammino di spiritualità, di purificazione, di ascesi, però la Madonna ci sopravanza sempre, ci sopravanza sin dal primo istante della sua concezione, è già davanti a noi tutto, perché non conosce il peccato, no? Non ha ostacoli nella conoscenza, nell'amore, nella virtù, nella dedizione a Dio, al bene. Quindi la Madonna è una produzione extra, è fuori serie, no? Ecco. Invece San Giuseppe è parte della nostra umanità e lui si compie il mistero divino perfettamente, no? Come in pochi altri santi. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra prima parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parliamo di San Giuseppe, nel suo culto, ecco, nel libro di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe un santo da riscoprire. Ecco, vediamo, abbiamo visto un po' le feste principali in cui viene celebrato San Giuseppe, quindi la proposta liturgica che viene fatta oggi, ecco, nella evoluzione del culto. San Giuseppe prima era proprio zero, nel primo millennio non c'era un culto esplicito, i formulari non ne parlavano, sì, c'erano riferimenti, no? Ovviamente nelle preghiere, nella lettura dei testi, però Non c'erano esplicite proposte liturgiche, ma nel secondo millennio si è cominciato ad approfondire la figura di San Giuseppe. Vediamo alcune proposte pastorali, ecco, di oggi. Ecco, Tarciso Stramare, grande giosefologo, ecco, morto da poco, scomparso da poco, l'ultima sua opera di San Giuseppe nei Padri della Chiesa, che abbiamo letto su questa emittente, ecco, un grande padre, insomma, che si è dedicato soprattutto all'approfondimento del culto della figura di San Giuseppe, richiama ancora una volta come il legame tra Maria e Giuseppe sia un vero legame matrimoniale che non va disgiunto dallo stesso mistero della maternità divina. L'autore giunge a delle interessanti proposte pastorali, come inserire l'argomento dello sposalizio di Maria e Giuseppe negli studi teologici. Non dovrebbe mancare riferimento ai santi sposi nei formulari del matrimonio e nella catechesi per i fidanzati, introdurre nella litania l'invocazione diletta sposa di Giuseppe, e invocare San Giuseppe subito dopo Maria in quelle dei santi. Educare i fedeli ad unire nella preghiera il ricordo di San Giuseppe a quello della sua sposa. Promuovere nell'arte, nelle pubblicazioni, la bellezza del matrimonio tra San Giuseppe e Maria. Inserire nell'anno liturgico la festa dello sposalizio dei due santi sposi, in cui celebrare gli anniversari di matrimonio e tramutare così la festa dei santi sposi nella festa dei santi sposati. Concretamente potremmo ipotizzare alcune piste di intervento. Ecco, sono tante quindi le provocazioni, le intenzioni di questo josefologo, ecco, forse il più grande dei nostri tempi, ecco, Tarciso Stramare. Ecco, il riferimento a San Giuseppe è un po' carente nelle proposte pastorali. Nel matrimonio si parla poco di San Giuseppe, no? Invece si dovrebbe fare nei formulari del matrimonio e anche nella catechesi per i fidanzati, cioè quelli che si preparano al matrimonio, introdurre un po' la figura di San Giuseppe, perché solo la Madonna spesso viene presentata, però è la coppia in se stessa che diventa sacramento davanti a Dio, quindi anche la parte maschile dovrebbe essere introdotta, ecco, vissuta, amata, imitata, ecco, dagli sposi. Introdurre nella litania diletta sposa di Giuseppe è stato fatto questo, invocare San Giuseppe subito dopo Maria in quelle dei santi, la invocazione, ecco, a San Giuseppe. Manca per esempio nelle litanie lauretane, no? Non c'è San Giuseppe, è solo Mariano, no? Però una mariologia corretta dovrebbe includere San Giuseppe, proprio perché è stato parte del suo matrimonio, no? Quindi parte essenziale della vita della santificazione di Maria nel suo itinerario terreno. Educare, educare gli sposi, fedeli, ad unire nella preghiera il ricordo di San Giuseppe a quello della sua sposa, cioè invocarla concretamente, San Giuseppe, chiedergli le grazie, no? Promuovere nell'arte e nelle pubblicazioni la bellezza del matrimonio di San Giuseppe con la Madonna. Inserire nell'anno liturgico la festa dello sposalizio dei due santi sposi, in cui celebrare gli anniversari di matrimonio e tramutare così la festa dei santi sposi nella festa dei santi sposati. Beh, è un po' difficile che ci si sposi nella festa del santo matrimonio, no? Della Sacra Famiglia, perché cade piuttosto, ecco, a dicembre, ecco, o gennaio, nel tempo di Natale o post-Natale per il rito tradizionale, e quindi insomma sì, qualcuno che è particolarmente devoto potrebbe farlo, però c'è chi si sposa anche a dicembre, insomma. Però insomma, di solito ci si sposa o in primavera, in estate, insomma, in autunno, i mesi più belli, no? Ecco, l'inverno è proprio più difficile. La prima proposta più ovvia è che questo tema incominci finalmente a interessare la scuola. Questo è un ideale veramente alto, perché oggi proprio la scuola in senso comune è laica, ma proprio pagana, viene aborrito tutto ciò che è sacro, no? Tutto ciò che è cristiano, divino. Esso deve essere inserito nella teologia del matrimonio. cioè il tema di San Giuseppe, in modo che i futuri teologi si rendano conto che non si tratta di un semplice episodio devozionale utile solo per illustrare la vita di Maria, poiché siamo davanti a un mistero salvifico, poco conosciuto perché ignorato dai programmi scolastici. È necessario che diventi oggetto di riflessione e di studio come luogo naturale compimento. Poi, il secondo punto, linea pastorale di questo autore, data la grande importanza pastorale della liturgia, non deve mancare nei formulari della messa degli sposi almeno un accenno al matrimonio di Giuseppe e Maria. Perché non inserirlo allora nel prefazio, laddove è detto nell'alleanza tra l'uomo e la donna, rinnovata nell'unione sponsale e santa di Maria e Giuseppe, ci dà l'immagine viva dell'amore di Cristo per la Chiesa. Certamente il matrimonio è immagine di Cristo e la Chiesa insieme. Allora questo matrimonio proprio lo evince, no? Ecco, San Giuseppe proprio immagine di Cristo e la Madonna immagine della Chiesa. Quindi è veramente è l'immagine perfetta. È la Trinità in terra, Gesù, Giuseppe e Maria, di quella Trinità che invece è in cielo. È teologicamente facile rendersi conto che l'immagine dell'amore di Cristo per la sua Chiesa è piuttosto sbiadita nell'alleanza tra l'uomo e la donna, mentre invece indubbiamente vive e splendente nell'amore sponsale e santo di Maria e Giuseppe. Perché allora non proclamare chiaramente questo mistero salvifico? È una proposta. Inserire nel prefazio, che riguarda i santi sposi, il santo matrimonio, anche quello di Gesù, anche quello di Giuseppe e Maria. Poi terzo, riconosciuta l'essenzialità del dono del matrimonio, sarebbe logico, oltre che opportuno, che esso venisse maggiormente evidenziato non solo nella catechesi dei fidanzati, ma anche nel rito stesso del matrimonio. La recente sostituzione di io prendo te con io accolgo te è certamente un passo avanti, ma non esce dal possesso, perché si tratta di esprimere un consenso che riguarda il dono reciproco, segno sacramento dell'amore, io mi dono a te, rimane la formula più esplicita, che racchiude il rispetto per la dignità dell'altro. Ed evidenzia che i contraenti possono appartenersi solo donandosi, ecco, va oltre, no? Ecco, l'accoglienza non è solo il matrimonio accoglienza, ma è dono, ecco dono, quindi io mi dono a te, sarebbe la formula nuziale, secondo questo autore, più adatta a formulare il matrimonio. Ugualmente utile alla pastorale familiare sarebbe l'introduzione delle litanie lauretane con un'invocazione che lodi Maria come sposa, onorando insieme a San Giuseppe, che Dio stesso le ha dato come vero e purissimo sposo, ad esempio di Lecta, Justi, Joseph, Sponsa, questo è stato fatto. Non si dimentichi che agli occhi del mondo è stato San Giuseppe come sposo ad onorare la divina maternità di Maria. L'invocazione andrebbe inserita prima di Mater Christi per il semplice motivo che il titolo di Cristo derivò a Gesù proprio in forza del matrimonio di Maria e Giuseppe. Anche nella Litania dei Santi l'invocazione di San Giuseppe dovrebbe seguire immediatamente quella di Maria Santissima, sia per non separare ciò che Dio ha congiunto, sia per la particolare santità di San Giuseppe. A questo proposito, l'isolano della Summa de Donis, il Santi Joseph, specifica Giuseppe deve essere nominato per primo nell'elenco dei santi confessori. Infatti non sembra lecito che abbia un posto più in basso colui al quale il Salvatore concesse un posto al di sopra di sé. Né il suo nome può essere proposto al nome posposto al nome di un altro, dal momento che lo stesso Cristo pospose se stesso a lui. Perciò, a causa di Cristo e della Beata Vergine, ogni onore deve essere dato a Giuseppe. Ecco, Giuseppe deve avere il giusto onore nelle litanie, nell'invocazione dei santi, ecco, e quindi nel culto. Alla luce di queste considerazioni non appare peregrina l'ipotesi di una revisione anche della litania dei santi, collocando il nome di San Giuseppe prima di quello di San Giovanni Battista. Poi, quinto, promuovere dal punto di vista artistico nuove immagini che ritraggano San Giuseppe come giovane sposo e padre, intento a tutti quei compiti e mansioni di ogni buon padre ebreo. Riprendere il soggetto del matrimonio tra Giuseppe e Maria e non solo quello della Santa Famiglia di Nazareth. Anche nelle rappresentazioni presepistiche si dia il dovuto risalto alla presenza della sua immagine per troppo tempo invecchiata e declassata in secondo piano. Un San Giuseppe nel pieno delle forze, come ad esempio sta sull'entrata della grotta per accogliere e introdurre i pastori a maggio e l'adorazione del Divino Infante. Inoltre, in ogni chiesa, qualora non ci fosse, dovrebbe esserci una bella rappresentazione di San Giuseppe con il bambino Gesù e accanto Maria, in modo che i fedeli abbiano un costante richiamo visivo ai singoli componenti della Sacra Famiglia, e non solo della madre e del bambino, come spesso notiamo nelle rappresentazioni classiche. Ecco, sì, la vecchiezza di San Giuseppe, questo è un tema, insomma, che è stato criticato ampiamente perché sembra che Giuseppe, insomma, è un vecchietto, no? Beh, questa è la visione degli apocrifi, di uno dei Vangeli apocrifi in modo speciale, che diceva San Giuseppe ebbe già una giovinezza feconda, ecco, poi dopo invecchiare, quando ha superato, ecco, i problemi della sensualità, dell'attrazione fisica, allora ecco, è stato ritenuto degno di divenire lo sposo della Beata Vergine Maria, anche per custodire la sua verginità. E quindi, diciamo, San Giuseppe per forza doveva essere un anziano, doveva essere un anziano che, insomma, era solo custode, era solo un supervisore, diciamo, ma non un vero e proprio sposo. Invece la giovinezza di San Giuseppe, consacrata a Dio, no? Ecco, potrebbe essere un tema che rivaluta anche, ecco, questo santo nella sua purezza, proprio perché una purezza che non ha meriti non è purezza, no? Una purezza che non si fatica a custodire non è purezza vera, no? È, diciamo, è qualcosa di naturale, che non si pone neanche il problema della battaglia, della vittoria. Ecco, invece una purezza conquistata, una purezza, ecco, mantenuta, una purezza messa alla prova, ecco, certamente una purezza più grande, meritoria, più virtuosa, no? Ecco, di quella che, insomma, si acquisisce solo per dono, no? Senza merito, senza alcun merito, come quella che può essere di un uomo che non ha più, insomma, ormai tensioni, ecco, contrarie alla carne, contrarie alla virtù, insomma, no? Alla purezza, e allora riesce a vivere più facilmente questo dono. Beh, va bene, sono questioni, certo, poi è importante la teologia, è importante quello che si vive nel profondo del cuore, ecco, verso San Giuseppe. E dobbiamo non esagerare, insomma, magari non esaltare troppo, poi San Giuseppe è una figura umile, preferisce essere lodato e imitato con l'esempio, piuttosto che con il culto, no? Dice, non fiori ma opere di bene, si scrive sulle tombe di qualche devoto, ecco. Forse per sua stessa intenzione, per suo stesso desiderio. Ma ecco, San Giuseppe va onorato nella pratica. Era di fatto un uomo pratico, era un lavoratore, era un carpentiere, era un falegname, e quindi, insomma, questa era la sua santità. Questa è la sua santità che non si dispiega sui pulpiti, non si dispiega nelle grandi manifestazioni, si dispiega nel servizio. Ecco, chi vuole essere più grande tra voi sia il vostro servo. E siccome San Giuseppe ha servito più di tutti, perché ha servito una causa altissima, quella della redenzione dell'umanità, della unione di tutte le genti in Cristo, perché tutti siano, perché Cristo sia tutto in tutti, gli ha dato il suo sostegno, gli ha dato la sua vita, la sua forza, la sua energia, la sua intelligenza, la sua capacità tecnica, la capacità di fare dei lavori manuali, di fare il carpentiere, di fare il falegname. Ecco, tutto è stato messo a disposizione di Gesù, della redenzione e quindi di tutti noi, ecco, perché è il patrono della Chiesa. Però tutto questo San Giuseppe lo ha fatto nell'umiltà, lo ha fatto nel silenzio, lo ha fatto non parlando, non manifestandosi, lo ha fatto nella concretezza delle opere quotidiane. Questa è la sua preghiera, la sua offerta totale a Dio. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli, buona settimana santa.